uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati a The Soup of the Day. Buongiorno al mio ormai partner in crime, unico angelo che mi è sempre fedele, Angela Cervi. Buongiorno.
Buongiorno, per sempre fidelis, eccoci qua.
Siamo, no, non è vero, pronti. Poi Angela la celebreremo quando uscirà la selezione di Venezia. Per ora siamo solo invidiosi.
Da lì, perché adesso sono tutti chiusi lì dentro a lavorare per noi, peraltro, quindi non dobbiamo neanche lamentarci.
A vedere tanti bei film e forse a litigare su cosa sia più consono per la mostra, ma chissà, vediamo. Sai che non so se vanno d'accordo tutti o hanno discussioni accese.
No, cioè, almeno c'è anche un po' di pepe nella selezione, cioè avranno i film in cui si metteranno lì a spaccare il pelo in quattro finché non riescono a trovare una soluzione, spero, perché sennò è anche noioso.
E da Venezia invece, Angelo, indovina di chi parliamo?
Un festival di cui si è parlato pochissimo, in cui noi in particolare non parliamo mai,
che è l'attesa stessa del festival, è essa stessa il festival, chi lo sa.
Comunque
parliamo ovviamente del Festival di Cannes, di una sezione di cui non abbiamo ancora parlato, molto bella devo dire, quella di Cannes Classics.
Infatti, è una sezione che viene sempre celebrata meno, diciamo, delle altre, perché ovviamente è meno altisonante, è meno nuova, ha meno glamour, anche se ha dei contenuti cinematografici notevolissimi. Quest'anno la sezione di Cannes Classics ha due punti di forza altissimi. Uno è un punto di forza italiano e uno no. Cominciamo da quello no. Cannes Classic celebra Oscar Michaud. Oscar Michaud è un regista americano nero che negli anni 20, anche 10, ha cercato di rivoluzionare un po' il mondo del cinema americano, che era ovviamente allora soprattutto in mano ai bianchi completamente. Lui nel 1920, mentre negli Stati Uniti era uscito La nascita della nazione di Griffith, che è un capolavoro dal punto di vista cinematografico tecnico, ma un film assolutamente razzista e falso rispetto a quella che era la percezione del mondo e della divisione del mondo americano tra nord e sud, Oscar Michaud nelle sale fa uscire un film diretto da lui che cercava di praticamente, che si chiama Within Our Gates, all'interno dei nostri cancelli, dei recinti. E un film il cui intento era quello di rispondere con tutta la forza a sua disposizione contro la spettacolarizzazione del razzismo che era stata fatta all'interno del film di Griffith. Considerando che siamo nel 1920, Oscar Michaud è un regista afroamericano, non è un regista bianco, quindi con tutto il portato di problematiche che questo
comporta,
esatto. In più l'omaggio a Michaud viene fatto a Cannes Classic con la proiezione di Murder in Harlem, che è un suo film del 1935 che è stato restaurato dal George Eastman Museum e dalla Cineteca di Bologna, ma anche con la proiezione di un documentario, Oscar Michaud, Superhero of Black Filmmaking, di un italiano, di Francesco Zippel, che ha cercato di raccontare e di celebrare, di presentare al mondo questa figura importante per il cinema, decisamente misconosciuta, perché è un nome veramente minorissimo rispetto a tutto quella che è la storia della cinematografia americana di quel periodo, e attualizzandolo anche con interviste a studiosi ed eredi del suo cinema, come ad esempio John Singleton, che è uno che apprezza molto l'opera di Michaud e che in questo film ce lo racconta, e anche ad esempio Chuck D, il rapper di Public Enemy. Quindi il documentario è molto interessante per due motivi: perché fa scoprire questa figura a chi non la conoscesse, fa capire quanto, pur essendo una figura del 1920, ancora adesso ha un'influenza di ispirazione per tutta la comunità nera americana. L'altro aspetto appunto importante della selezione di Cannes Classic di quest'anno italiano, di cui accennavo prima, è la presentazione di due restauri molto importanti per noi e per il cinema mondiale, ma per la cinematografia italiana in particolare. Uno è il Francesco Giullare di Dio, che di Rossellini, che viene appunto proposto nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna e da The Film Foundation, e un altro restauro di Cannes Classic 2021 è Il Cammino della Speranza di Pietro Germi, presentato dalla Cineteca Nazionale a partire da un negativo originale che è stato messo a disposizione dalla Cristal di Film, che era la produttrice ai tempi del film. Il Cammino della Speranza è un film importantissimo, un film tratto da un romanzo, Cuore negli abissi, con Raff Vallone, sceneggiato da Federico Fellini e da Tullio Pinelli, e racconta appunto l'odissea di alcuni minatori siciliani che, dopo la chiusura della loro solfatara, si fanno abbindolare per un viaggio della speranza, appunto come dice il titolo del film, attraverso l'Italia verso la Francia, con la promessa di un lavoro, una vita bellissima, i lavori bellissimi, guadagno facile, vita piacevole. Vinse l'Orso d'Argento alla Berlinale nel 1951 e viene presentato appunto in questa edizione restaurata nuovissimo, con una qualità pazzesca, lasciatecelo dire, all'interno del programma di Cannes Classic, che non finisce qui, perché poi Cannes Classic aggiunge anche i 20 anni di Mulholland Drive di David Lynch, i 30 anni di La doppia vita di Veronica di Kieslowski, che sarà presentato da Irene Jacob, tutta una serie di restauri, di presentazioni di film storici importanti per la cinematografia del mondo, ma per noi era importante segnalare queste cose più italiane.
Io mi sento di dire che comunque, per chi potesse o volesse fare una Cannes diversa, questo potrebbe essere un'alternativa validissima, per dire: non mi butto nella mischia e provo a godermi l'antico che splende sempre. Fred. Grande occasione quella di oggi, perché non sono da soli in collegamento da Venezia, ma io sono con loro, cioè Mauro Gervasini e Angela Prudenzi, che sono insieme, e io ho deciso di raggiungerli, di non lasciarli fare, di non lasciarli autogestire. E quindi buongiorno.
Grazie, i bambini ringraziano.
Ciao a tutti.
E quindi scuserete quest'audio non proprio perfetto, ma ecco, per fare un po' di caciara, perché poi ci arriveremo, ma iniziamo, e lo dico soprattutto a Mauro, con il nuovo numero di Film TV, che in copertina ha Agente Speciale 117.
E per fare caciara lo stesso, però, perché Jean Dujardin come agente
sì, è un agente che fa abbastanza sorridere, diciamo. Allora, diciamo subito, abbiamo dedicato la copertina a Agente Speciale 117, che sarebbe in originale OSS 117, ma in realtà anche i lettori di Segretissimo in Italia lo conoscono così, perché addirittura un romanzo di OSS 117 inaugurò nel 1960 la storica serie di Mondadori dedicata alla letteratura di spionaggio. E in questo caso parliamo dei tre film con Jean Dujardin protagonista, come diceva Angela prima, che i primi due escono finalmente in Italia, il primo esce oggi, e si intitola Missione Cairo, Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica, Missione Cairo, un titolo un po' lungo e ovviamente bondiano, ma è un film del 2006, quindi insomma esce con un tantino di ritardo. Poi uscirà il secondo, che è Missione Rio, e poi finalmente il 30 settembre uscirà la nuova avventura, che invece è nuova veramente, perché poi è di fatto il film di chiusura del prossimo Festival di Cannes, 17 di luglio, quindi si vedrà in anteprima mondiale al Festival di Cannes, che si intitola Allarme Rosso nell'Africanità, sempre con il prefisso agente speciale 117 eccetera eccetera. E è l'occasione per scoprire un'avventura di quelle vecchio stampo, qui un agente segreto che devo dire si discosta abbastanza da 007, perché in realtà è un personaggio con anche delle criticità e una presa in giro generale del chauvinismo francese fatto dai francesi, che lo rende ancora, diciamo così, più gustoso. Spero molto che il doppiaggio mantenga alcuni dei giochi di parole che ci sono nella versione originale, però assicuro che almeno per quanto riguarda il primo episodio, Missione Cairo, ovviamente io non ho ancora avuto l'occasione di vedere l'ultimo, però insomma il divertimento è garantito, perché poi è una grossa produzione, c'è Berenice Bechot come co-protagonista, si chiamano Hubert Girl, perché lui si chiama Hubert, il nome della spia, Hubert Bonisseur de la Batte è il nome per esteso, e allora invece che Bond Girl si chiamano Hubert Girl, ma sono un po' diverse dalle Bond Girl, perché ormai sono totalmente emancipate e quindi lo mandano tranquillamente a quel paese.
Beh, se ti ricordi anni fa, quando io ero insomma più giovane, andava il nostro agente Flint.
Sì, con James Coburn.
Questo forse è un po'...
Sì,
anche
ma...
Flint era... insomma, allora, un po' aveva dei caratteri un po' cattivi.
Sì, esattamente. Cioè, la differenza è che la gente di Flint aveva un contesto commedia, però lui di fatto era comunque un agente segreto abbastanza serio, benché insomma la buttasse anche un po' sul ridere lui. Qui invece siamo, diciamo, potremmo definirlo un misto tra Clouseau e 007, ecco, una cosa del genere.
Bene, e anche lui dorme nelle stonze. Benissimo, il numero presenta anche un bellissimo ritratto di Mariuccia Sciotta, di un'attrice che io amo particolarmente, G. Russell, donna da western, ma non solo, perché sia che abbia la pistola o i vestiti e i diamanti, insomma, era una bomba. Comunque
è stata una grande attrice, la festeggiamo, la celebriamo, perché è il centenario, è nata nel 1921, quindi nel giugno del 1921, quindi avrebbe compiuto 100 anni, è un po' dimenticata, ha avuto forse la sfortuna di incontrare sulla sua strada una bionda come Marilyn Monroe, perché lei è la co-protagonista degli uomini preferiscono le bionde, di cui ricaviamo tra l'altro la locandina originale, e la storia ci dice che Marilyn Monroe venne scritturata a un terzo del cachet di Jane Russell, perché all'epoca la Russell era molto più celebre, e giustamente Marilyn protestò, dice: ma come, fissi il titolo agli uomini preferiscono le bionde, io sono bionda, quella è mora. In realtà poi le due diventano grandi amiche, infatti questa è una cosa che mi piace sottolineare. È stata una specie molto particolare, e una, come si diceva una volta, una pin-up particolarmente, un po' come Ava Gardner, quindi era molto alta, alta più di 1,70 m, che per le dive hollywoodiane dell'epoca comunque voleva dire rivaleggiare e molto spesso superare i colleghi uomini in altezza, e aveva questa propensione per il cinema di genere d'avventura, quindi anche d'azione. Non dimentichiamoci che lei, se non è stato il primo film, comunque è quello che l'ha lanciata internazionalmente, fu la protagonista del Mio corpo ti scalderà, che si intitola così in italiano, sembra un bello alla Douglas Sirk, ma in realtà era un western, come dicevo prima. Quindi di lei si invadì perdutamente Howard Hughes, questo grande produttore, quello interpretato da Leonardo DiCaprio in Di Aviedo di Scorsese. Insomma, veramente la Hollywood più classica, quella di cui Jane Russell è stata protagonista. E poi, dopo aver incontrato sulla sua strada Marilyn prende un pochettino il suo posto nel cuore degli americani, e quindi in qualche modo la sua stella assolutamente brillante fino a quel momento si offusca un po' di più, pur rimanendo, è vissuta tantissimo, quindi ha lavorato moltissimo anche da anziana, è sempre stata molto simpatica ed è veramente una grande diva della Hollywood classica.
Allora, questo era Film TV, e le dive, diciamo, ci danno un assist per una cosa di cui parliamo dopo una pausa. Aspettate, attendete, fremete. Fred. Ve l'avevo anticipato, sono Chiara Nicoletti in compagnia di Mauro Gervasini e Angela Prudenzi. Vi abbiamo fatto un po' un rullo di tamburi perché stiamo per parlare di dive, perché, ecco, lo lascio dire a uno di voi, super super diva, femminone cosmico, grandissima attrice, alla mostra del cinema di Venezia.
Vero, modello ineguagliabile, il Leone d'Oro quest'anno va a Jamie Lee Curtis, in occasione anche della presentazione dell'ultimissimo capitolo della saga Halloween. Sarà a Venezia portando il suo sorriso, l'intelligenza, l'ironia, la straordinaria bravura, inutile dirlo, ma anche quel modo di essere controcorrente, di essere un'attrice che ha fatto delle scelte che forse nessun'altra avrebbe fatto, perché avrebbe potuto interpretare qualsiasi film d'autore, perché era bravissima e non le mancava certo il modo di relazionarsi con Hollywood, e invece caparbiamente si è ritagliato uno spazio all'interno soprattutto del cinema di genere. Chi non la ricorda ad esempio nel film che credo rappresenti proprio il più visto in assoluto, perché ogni volta che passa in televisione lo vedono tutti, Una poltrona per due.
No, che meraviglia.
Esattamente. Jamie Lee Curtis, sì, guarda, veramente una bellissima scelta, una grande attrice, credo anche umanamente molto simpatico, almeno da questa impressione, molto intelligente, attiva sui social, nel dibattito pubblico negli Stati Uniti, ma non solo, quindi insomma anche se vogliamo una scelta moderna da questo punto di vista, perché non si esaudisce soltanto nei film, che pure, come dicevi tu, sono dei film importanti. La Halloween Queen, come ha scritto qualcuno oggi, cioè la ragazza che ha legato anche la propria carriera a questa saga di Michael Myers, inventata nel 1978 da John Carpenter, che la vide esordire sul grande schermo. In realtà oggi ho scoperto che lei ha esordito sul piccolo schermo in una puntata di Colombo.
Oddio, quindi, adoro, ancora meglio.
Fa la cameriera, esattamente, fa abbastanza sorridere questa cosa. Però è con me, nel 1978, credo non ancora maggiorenne, interpreta Halloween, e poi si scoprirà nella seconda puntata di Halloween, sempre prodotta ma non diretta da John Carpenter, che in realtà Michael, l'assassino, è suo fratello, e quindi da qui nasce poi tutta una lunga storia che è proseguita anche recentemente con il nuovo Halloween diretto da David Gordon Green, e questo Halloween Kills, che è forse l'epilogo insomma di questa saga, però chi lo sa. Michael non muore mai.
Io metterei un punto interrogativo. Come forse l'epilogo?
Forse l'epilogo, punto di domanda, in cui però lei torna in splendida forma, naturalmente con la sua esperienza e la sua età. Però Jamie Lee Curtis non è solo questo, non è neanche soltanto Una poltrona per due, che pure è un grandissimo film, lei è straordinaria. Io cito soltanto Un pesce di nome Wanda, perché poi pure True Lies.
Esatto, ho sposato Rambo, ragazzi, una delle anche doppiato in italiano è una delle migliori frasi.
Ho sposato Rambo, esattamente. Ecco, una caratteristica di Jamie Lee Curtis è quella di essere bravissima con entrambi i registri, quello brillante fino alla comicità, quindi non soltanto commedia, ma addirittura Pesci di nuove Wanda, film che entra a gamba tesa nella comicità dei Monty Python, quindi comunque si va ben oltre la commedia, però anche in quello drammatico, horror o action. Forse il suo ruolo più drammatico, a parte naturalmente Halloween, che però è un horror, ci si aspetta insomma questo tipo di parte, il suo ruolo più drammatico è quello di Blue Steel di Catherine Bigelow. Il rincontro tra Jamie Lee Curtis e Catherine Bigelow ha dato forma ad un film di grande complessità e che ha un sacco di sottotesti anche per quanto riguarda la situazione femminile, la condizione femminile nel lavoro, e non soltanto, benché sia un film di genere, perché è un poliziesco fatto e finito, e quindi insomma vale la pena riscoprirla per questi ruoli. Poi io naturalmente sono cresciuto negli anni 80, per me è stato anche qualcosa che andava un po' al di là della bravura. Interpretò questo film, che magari non è un grande film, per me lo è naturalmente, ma che io non posso dimenticare, che si chiama Perfect, in cui faceva la istruttrice di aerobica, e vabbè, insomma, era splendida,
bellissima ancora adesso, una donna di grande fascino, tra l'altro una delle dive che per prima ha accettato il passare degli anni, quando i suoi capelli sono diventati bianchi, li ha lasciati bianchi, dicendo a tutte, gridando a tutte che la body confidence è una cosa che parte da lontano, e ancora oggi nell'accettare il premio lo ha dedicato a tutte le eroine silenziose che a casa combattono ogni giorno la propria battaglia per emergere e quindi per portare avanti i propri diritti. Non si dimentica delle altre donne, ormai da anni, ogni volta, in ogni occasione pubblica, sempre dalla parte delle donne.
E la si ama ancora di più. Io vorrei aggiungere che non so se avete mai trovato che ha una specie di ghigno positivo nel volto, è come di chi la s'allunga e chi ha sempre qualche segreto e arma sotto le mani, no? Devo dire, mi ha sempre fatto impazzire questo, non bella in modo convenzionale, anche nel viso, ecco, nelle espressioni, quindi questo è un plus.
Sì, aveva preso il meglio dal papà e dalla mamma, non dimentichiamolo che il papà era Tony Curtis e la mamma Janet Leigh, quindi insomma due comunque grandi divi della Hollywood un tempo, e lei figlia d'arte, ma che però ha saputo rimanere, diciamo così, per meriti propri sulla scena.
E quindi sì, fermento
applaudirla.
Ecco, bravi.
Tutti ad applaudirla l'8 settembre,
Ecco, infatti.
Sarà consegnato il Leone d'Oro e il giorno anche in cui soprattutto vedremo l'ultimo capitolo, ultimo solo come numero, di Halloween.
E quindi grande fermento, bravi, state facendo cose buone, perché con Angelo oggi l'abbiamo detto, ho detto Angela la perdoniamo perché sta facendo buone cose, lei e Mauro, quindi continuate così, se sono queste le notizie, ecco, rimanete lì, non tornate.
No, insomma,
scherzo, tornate con un bel bottino pieno, per ora le anticipazioni ci stanno piacendo molto, quindi grazie ad Angela Prudenzi, grazie a Mauro Gervasini, buon proseguimento di preparazione, selezione, mostra, e grazie.
Grazie a te.
Alla prossima, ciao. Red Film Radio. È vero che è iniziato luglio ed è vero che fa caldo, ma un film in prima serata o magari anche in seconda in TV possiamo sempre concedercelo. Angela, che ci dici?
Dico che hai un sesto senso, perché parli di seconda serata e infatti il film che voglio suggerire stasera è proprio alle 23:15 sulla 7 ed è Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Preti. Beh, film che apre gli anni 70 all'insegna del cinema politico, che più politico non si può. Petri ci aveva già regalato A ciascuno il suo, ma qua veramente entra a gamba tesa in un territorio che all'epoca per il cinema era veramente tabù, perché entra a sbirciare che cosa succede all'interno della polizia e a cercare di far capire come funziona la macchina poliziesca. Ecco, lo fa attraverso la storia di un capo sezione omicidi di cui non si conoscerà mai il nome, ma viene chiamato solamente il dottore, il quale è giunto all'apice della carriera il giorno in cui riceve l'ennesima, come dire, il passaggio di grado, uccide la propria amante Augusta. Lui è Gianmaria Volonté, lei la bellissima, all'epoca era veramente un'icona di bellezza e anche di bellezza moderna, contemporanea, lei è Florinda Bolkan, e tutto ruota intorno al fatto che questo capo dell'omicidi, il dottore, non si preoccupa per nulla di confondere le acque, e da poliziotto potrebbe far sparire le tracce e non lasciare nessun indizio, invece, forte del fatto che uno come lui nella sua posizione non sarà mai indagato, mette quasi la polizia ha, come dire, sotto scacco, perché vuole assolutamente dimostrare che nessuno gli farà mai nulla. Invece incappa in un giovane studente che viene arrestato durante una manifestazione, siamo negli anni 70, all'inizio degli anni 70 appunto, e questo ragazzo gli fa capire che invece sa benissimo che lui è l'assassino. Ecco, cosa succede dopo? Non è giusto svelarlo. Quello che invece si può dire è che il film vinse a Cannes il premio per la giuria, il gran premio della giuria, e poi l'anno successivo riuscì a portarsi a casa addirittura all'Oscar come miglior film straniero, e credo assolutamente meritato, perché il film è veramente potente. È un film girato da Petri come solo lui sapeva fare, cioè in maniera molto tesa e asciutta, servito da una sceneggiatura strepitosa, di cui veramente non si può toccare un dialogo, scritta sempre da Petri con il grande Ugo Pirro. E bene, insomma, quello che fa proprio, come dire, ancora adesso accapponare la pelle è come questo film metta in evidenza quali sono, come dicevo, i meccanismi della macchina della polizia, e soprattutto mette in evidenza la follia del potere e l'aberrazione che il potere può generare. Infatti alla fine, più che essere un film giallo, e lo è, e anche essere un film che vuole denunciare i meccanismi distorti, è anche il ritratto di un personaggio, di un folle, che mascherandosi dietro appunto il ruolo che ha, dà pieno sfogo a quella che è la sua follia. È quasi il diario di uno schizofrenico. Vi ricordo allora che è stasera alle 23:15 sulla 7, Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, un film assolutamente da non perdere.
Fred Film Radio. E Luglio, col bene che ti voglio, la puntata del primo luglio di The Soup of the Day sta giungendo al termine, ma prima una notizia che richiama un po' una cosa che avevamo detto, e cioè abbiamo parlato in passato, Angelo, a proposito di Buddy Movies, della supercoppia tanto internazionale come quella tra Bud Spencer, Carlo Pedersoli e Terence Hill. Ebbene, io ti avevo detto che avevo visto questa mostra a Napoli, e quindi celebratissimo Bud Spencer, ma ancora più celebrato in Germania, che così Out of the Blue apre il Bud Spencer Museum.
Sì, apre il Bud Spencer Museum dal 27 giugno, quindi qualche giorno fa, fino al 30 giugno del 2002. Questo museo sarà aperto a Berlino negli spazi di un vecchio hotel che si chiamava Hotel Rom, Hotel Roma, sull'Unter den Linden, quindi super centro della città. E il museo, l'esposizione si compone di tre sezioni su 500 metri quadri, quindi un bello spazio, un cinema, una galleria multimediale con dove viene raccontato ogni aspetto della vita di Carlo, e una raccolta di cimeli di vario tipo, che questa sarà quella più interessante, perché io non so se tu lo sai, ma la fama è, a livello di marketing del marchio Bud Spencer e Terence Hill, soprattutto di Bud Spencer, ha continuato con la produzione di migliaia di cose anche in luoghi abbastanza, come dire, anomali. Io avevo trovato negli Stati Uniti una t-shirt di Bud Spencer, la faccione di Bud Spencer stampata con la scritta Bud, e poi non mi ricordo che cosa c'era, però mi aveva stupito che io non sapevo manco che negli Stati Uniti sapessero chi fosse Bud Spencer, infatti. Lei invece. E la cosa strana è che si chiede anche Giuseppe Pedersoli, il figlio di Carlo, quando è andato
poi in un'intervista che ha fatto il nostro caro amico Andrea Daddio, che è, diciamo, una, come dire, un'istituzione a Berlino ormai, il nostro italiano a Berlino, il nostro nel senso di tutti noi giornalisti di cinema.
Appunto, in questa intervista lui dice che non riescono a capire, neanche suo padre riusciva a capire qual era il motivo per cui la fama di Bud Spencer e Terence Hill in Germania fosse così ancora forte e fosse stata forte anche ai tempi, cioè all'epoca loro. Ci sono dei film di Bud Spencer e Terence Hill che hanno fatto più incassi in Germania che in Italia, hanno cercato di dare svariate giustificazioni a questa cosa, ma non ci sono mai riusciti. Peraltro questa fama dei nostri due eroi in Germania non ha avuto come frutto solamente la creazione di questo museo, ma è ci sono due fan che hanno fondato lo Spencer Hill Festival, una kermesse che è nata a Lommatzsch, che è la città vicino a Dresda da cui viene la mamma di Terence Hill e dove lui pare abbia anche vissuto quando era proprio bambino prima di tornare in Italia, e che ogni anno attrae cinefili dalla Germania e non solo dalla Germania che vanno per celebrare l'opera cinematografica di Bud Spencer e Terence Hill, che se pensiamo a come vengono considerati da noi è stranissima questa cosa, no? Cioè, per noi sono un cinema leggerissimo, sì. Molto, molto collocato nell'epoca in cui è stato fatto, cioè negli anni 70 si faceva quel genere di cinema commerciale italiano, erano loro due, e poi le commedie all'italiana con Banfi e tutti quelli lì, però insomma le due correnti erano quelle, e comunque sono sempre stati considerati, almeno allora, un cinema molto leggero, mordi e fuggi. Invece in questo caso in Germania sono considerati come importanti così tanto da avere un festival dedicato a loro.
Quale migliore occasione per fare? Magari uno si chiude dentro, aria condizionata e super maratona a Bud Spencer e Terence Hill.
E giù e schiaffi e pugni.
Mentre gli altri si preparano per Cannes, voi fatevi la maratona a schiaffi e pugni e risate. E noi intanto, io e Angelo e chissà quale altro ospite, ci ritroviamo domani a Do Supo Do Dei, canale italiano, canale entertainment, alle 10 in replica, in podcast. Ascoltateci e tornate con noi su Fred, The Festival Insider. Ciao.
Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, The Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.